A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.
Salve a tutti, chi vi parla è Antonio La Torre Giordano e quest'oggi ciò che mi piacerebbe condividere con voi e che mi è stato anche più volte chiesto da archivi e archivisti della NAI, l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ovvero qual è la mia concezione dell'archivio. Che cos'è un archivio? Chi sono gli archivisti? Queste le domande. Ognuno di noi è potenzialmente, ecco, il produttore di un archivio, perché ognuno di noi è un portatore di memoria, una memoria che vuol rimanere, non vuol perdersi nel tempo, che cerca tutti i mezzi appunto per fermarsi, per imprimersi nel tempo, per divenire appunto un oggetto concreto, comunicabile anche agli altri e quindi trasmissibile nel futuro. Fino ad oggi nella nostra cultura, nella cultura così occidentale, il supporto principale della memoria è stata la carta, la necessità appunto di fermare sulla carta i propri ricordi, le proprie volontà, le relazioni tra gli individui e i fondamenti anche della vita politica e sociale, ha fatto nascere tutto ciò e anche crescere nel tempo un prezioso sedimento, un sedimento fisico di memoria, ossia dei documenti che si sono uniti ad altri documenti e hanno cercato un linguaggio sempre più adeguato ad esprimere i rapporti da cui provenivano le volontà che volevano realizzare. Questo è ciò che ci ha consegnato la generazione che ci ha preceduto, ciò che ci hanno consegnato i nostri padri. Insieme ai monumenti, alle opere d'arte, agli oggetti materiali che ancora ci circondano. Questo è ciò che noi abbiamo ereditato dal passato e dobbiamo consegnare al futuro. Gli archivi nascono come depositi di documenti caratterizzati dal fatto che ognuno di essi è intimamente legato all'altro da una rete di relazioni. Quindi gli archivi intessono relazioni tra di loro. Comprendere appunto il linguaggio con cui il documento si esprime e le relazioni che lo legano agli altri è ciò che ci consente di comprendere l'archivio nel suo insieme e quindi anche di trovarvi ciò che cerchiamo. Ma non dobbiamo dimenticare che gli archivi, come tutto ciò in cui si esprime l'attività dell'uomo, hanno anche una loro storia. Ecco, essi sono cresciuti nel tempo e sono stati conservati e trasmessi, talvolta sono stati anche distrutti, per cui essi non sono quindi delle strane entità impersonali oppure amorfe o misteriose. Dietro ciascuno di essi c'è sempre qualcuno. Il qualcuno può essere un individuo, una famiglia, un'istituzione oppure un ente o un'associazione. Chi ha prodotto queste carte voleva che esse servissero e che venissero conservate in funzione di precisi scopi. In passato, nei secoli scorsi, gli scopi erano governare, amministrare una propria attività privata o pubblica, oppure gestire un'impresa, eccetera. Ha considerato l'archivio come sua proprietà proprio nella formazione dello stesso. Allo stesso modo egli lo ha organizzato, il nostro archivista immaginario, per rispondere in modo funzionale ed efficace all'attività che egli svolgeva. Talvolta ha voluto che l'archivio rimanesse segreto, che non venisse interamente trasmesso al futuro e ha preferito scegliere attentamente ciò che andava conservato e ciò che invece poteva essere distrutto in base delle logiche ovviamente personali. La storia degli archivi e anche di quelli pubblici è segnata da questa oscillazione tra la spinta a conservare e quella di distruggere anche parzialmente. Un'altra grande trasformazione interessa contemporaneamente anche il loro uso. Quegli stessi documenti che nel passato erano serviti alla politica, all'amministrazione privata e pubblica, divengono i materiali indispensabili al lavoro degli storici. Ecco che gli archivi, che già nei secoli erano degli arsenali del potere, potremmo definirli, si trasformano così in laboratori della storia. Ecco, un archivio è un laboratorio della storia. La loro piena accessibilità, garantita dall'affermarsi di un nuovo ruolo per gli archivisti, permette a tutti oggi di scavare nel passato, anche passato remoto, come in quello più recente. Gli archivisti sono diventati così dei custodi fedeli di questa memoria collettiva. Diciamo che in generale l'archivio nell'immaginario collettivo non riscuote molta popolarità nell'opinione comune, anzi non è proprio molto simpatico perché la sua indole, l'indole dell'archivio è molto riservata, ha un fascino poco appariscente l'archivio in sé. Se pensiamo ad un archivio ce lo immaginiamo come un luogo buio con tanta polvere, con qualche ragnatela, oltre ad essere un ambiente freddamente sezionato in settori specifici, settori pieni di materiali cartacei e non, come nel nostro caso anche di pellicole, cimeli museali e supporti videografici di vario tipo. L'archivio in generale, per me, ma credo anche per chi apprezzi la verità storica, è un deposito di tesori, ma la sua considerazione è quella associata anche ai modi di dire, no? Nella lingua fluente. Mandare in archivio per dire che una questione è stata chiusa, quando nei fatti accedere ad un archivio spalanca il nostro sguardo su uno scenario ricchissimo di informazioni pronte ad essere esaminate. Più in generale, gli archivi di Stato sono tra i più ricchi depositi, tra le più ricche testimonianze di vario tipo, soprattutto perché dopo la creazione del Regno d'Italia conservano tutta la documentazione dei governi che si sono succeduti. Ma nel caso di Palermo, la città che è stata governata da moltissime case reali attraverso i secoli, insomma lo si ripete ogni giorno quasi, la documentazione depositata nell'archivio di Stato della città è davvero ragguardevole, come all'archivio comunale e a numerosi altri archivi di impianto sicuramente variegato. Chi è conoscitore e quindi frequenta gli archivi, perché va a cercare proprio lì? Questa è la domanda. In realtà in Italia sono alcune centinaia di migliaia di studiosi che a vario titolo istruiscono i loro ambiti di ricerca esplorando gli archivi. Benché questa abitudine non possa mai garantire l'acquisizione di tutti i dati necessari alla singola indagine, ma normalmente solo di una parte, quindi una circostanza che finisce per sollecitare la smania di completamento analitico del ricercatore che frequenterà più archivi contestualmente o si darà una programmazione, una scaletta, quasi per sfidare la mancanza frammentata in noi di elementi che purtroppo l'oblio inevitabilmente ci riserva in ogni settore, in ogni ambito. L'accesso a delle aste di vendita specifiche consente, in modo però elitario perché legato alle possibilità economiche, appunto l'eventualità di arricchire la propria ricerca. Pur tuttavia vi sono dei segmenti storici svuotati da qualunque informazione, dei buchi neri, o comunque contengono informazioni insufficienti, molto rarefatti. Ecco, se si va ad analizzare le ragioni di tali lacune mnemoniche, emerge una sorta di sospensione della catalogazione archivistica. È come se improvvisamente per alcuni decenni o per addirittura in alcuni casi qualche secolo la raccolta, la catalogazione si fosse fermata per motivi ignoti che non c'è dato sapere. Ma se il gesto di conservare, di archiviare e di custodire è il frutto di un fiuto, di una lungimiranza, di un'inclinazione che talvolta non conosce i motivi per cui si conservi in chiave prospettica, altre volte di una propensione previgente e anche responsabile. Allora, come decidere cosa custodire e cosa respingere? Come selezionare? Ecco, questa è un'altra domanda molto 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 interessante. Mi sento di dire che, atteso che la custodia della memoria storica ha un perenne, continuo bisogno di nuovi ambienti, e che per essere incrementata attraverso la ricerca, le acquisizioni o donazioni, si pone costantemente l'annoso problema, l'annoso dilemma degli spazi, i contenitori. Come rendere funzionale una conservazione virtuosa? Ecco, da molti anni questo è il terreno più ampio di confronto tra archivisti, a volte anche di scontro. Frederick Mayer, presidente della FIAF, la Federazione Internazionale degli Archivi Cinematografici, sostiene che il tema è davvero molto complesso, soprattutto in questa fase storica in cui si sono avviati già i processi di digitalizzazione degli archivi cinematografici e delle cineteche. Che tipo di garanzia può offrire la digitalizzazione di una pellicola o di un nastro magnetico, così come del materiale cartaceo? Qual è davvero la garanzia di conservazione? Davanti agli scenari tecnologici attuali, presenti e futuri, quanto è davvero saggio e responsabile avviare al macero i supporti analogici? Bella domanda. Il dibattito internazionale è costantemente attivo già da più di un decennio. Gli attori fondamentali in questo ambito, in quello cinematografico, ovviamente sono la Cinémathèque française, così come la Cineteca di Bologna o il Deutsche Film Institute di Francoforte sul Meno. E tra gli aspetti più inquietanti vi è la presenza di un'autocancellazione dopo alcuni giorni di qualunque cestino presente in tutti gli hard disk. Per cui quel breve lasso di tempo che ci consente di recuperare ciò che prima abbiamo cestinato perché pensavamo inutile. Quante volte capita di ripensarci e recuperare dei singoli file che credevamo inutili e quindi destinati al macero, alla cancellazione, il che indica la fragilità selettiva che spesso poi diventa anche irreversibile. Quindi anche digitalizzando nessun contenuto appare eterno. Abbandonando comunque la visione centrale degli archivi in generale, ponendosi a favore di una visione laterale, quando si parla di archivi cinematografici, spesso si opera una distinzione tra archivi privati e archivi pubblici. Tranne qualche rarissima eccezione, l'interazione tra i due modelli istituzionali favorisce in maniera spesso fertile, fruttuosa, la creazione di eventi comunicativi e anche la divulgazione di conoscenze rimaste per lungo tempo ignote. Nel caso dell'Archivio Siciliano del Cinema, la realtà archivistica che inizia già la sua attività negli anni 60, abbiamo realizzato già diverse sinergie con enti pubblici per la realizzazione di mostre, anche durante il periodo pandemico, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Palermo, come Salus Populi, Cinema e Pandemia, così come con la regione siciliana. E inoltre, insomma, SCinema si è occupata di realizzare una collana editoriale rivolta alla storia del cinema, proprio con la finalità di recuperare alcune informazioni, alcuni aspetti della storia del cinema a Palermo, in Sicilia, ma non soltanto, anche rivolto al cinema nazionale, per tentare di evitare l'oblio, la rimozione storica. Rispetto al trascorrere cinematografico, ecco, l'archivio cinematografico in genere è un atto precauzionale, ecco, contro la superficialità, il qualunquismo culturale che tutto trita e pochissimo crea. Quindi nasce un po' in ritardo, ma si dà il ruolo di custode della memoria, mediando tra ciò che è stato e ciò che è e sarà. Quindi la creatività, io credo, di un archivio cinematografico è strettamente legata al ruolo che si dà e all'uso che se ne fa, ecco, rigenerando la memoria in prospettiva futura e per arginare anche la rimozione del sapere identitario e non. Grazie e alla prossima.
A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Thank you.